sarebbe da dire davvero, speriamo todo cambia. C'è la preside Anna Loretoni, docente di filosofia politica, la prima donna in 32 anni a guidare la classe accademica di scienze sociali del prestigioso Ateneo Pisano, stiamo parlando del Sant'Anna, che si è messa tra i suoi obiettivi quella di promuovere il ruolo delle donne nei team di ricerca ed altre cose analoghe. Buongiorno a lei e bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei ha avuto modo, come diretta, la Cina, l'Europa e gli Stati Uniti, un po' di girare il mondo accademico. In Italia, come dire, se le dovesse fare una comparazione, come siamo messi dal punto di vista della questione di genere?
Ah, beh, rispetto alla questione di genere non siamo messi molto bene. Il gender gap è molto consistente e i dati quantitativi ci mostrano che nelle progressioni delle carriere le donne vanno avanti con molta più lentezza e soprattutto che dalla posizione dei ricercatori, che è la prima, diciamo, posizione della docenza, alla seconda fascia, cioè professori associati, poi alla prima fascia, professori ordinari, il divario aumenta moltissimo. Anche nel mio ateneo, che pure è un ateneo di eccellenza da molti punti di vista, il gender gap è molto, continua ad essere molto alto, molto consistente, e infatti siamo 9 professoresse ordinarie su 47 docenti complessivamente.
Ah, vabbè, è un dato importante che trova comunque molte resistenze nell'essere modificato. Questo possiamo dirlo senza imbarazzo, immagino.
Direi che allora, le cose stanno cambiando sicuramente, anche perché qualcosa a livello di Unione Europea, di Commissione Europea, per quanto riguarda per esempio appunto i progetti di ricerca, è stato fatto, ad esempio appunto nei progetti della Commissione Europea, gli Horizon 2020, i progetti Jean Monnet, avere un certo numero di donne nel team di ricerca, oppure avere quello che si chiama principal investigator, cioè il coordinatore donna, è un plus, ecco, ha una valenza in più in termini di in termini numerici, e quindi è qualcosa che favorisce la possibilità di vincere quel progetto, e questo l'Europa lo ha fatto proprio per agevolare la presenza delle donne. Certo, si può fare, in Italia non ci sono esperienze di questo tipo, i progetti di rilevante interesse nazionale che finanzia il Ministero della Ricerca, mentre si è fatto uno sforzo nei confronti delle giovani generazioni, non lo si è fatto nei confronti delle donne. La resistenza c'è, come c'è in tutti i luoghi, diciamo, dalla politica alla pubblica amministrazione, in cui le donne sono una minoranza e comunque continuano ad essere una minoranza nelle figure, nelle posizioni apicali.
E per tanti è bene che restino tali, per cui la rivoluzione non sarà semplicissima, questo lo sapete sulla vostra pelle, soprattutto perché, come dire, siete portatrici di un paradigma diverso anche nella sua leadership, diciamo così, no? Prima vi raccontavamo,
io credo
è un modo
che
diverso di interpretarla, probabilmente.
Sì, naturalmente non dobbiamo essere perentori nel dire questo, perché dobbiamo essere consapevoli anche del fatto che ci sono alcune donne che quando raggiungono posizioni apicali poi scelgono leadership di tipo maschile, diciamo così.
Certo,
però
beh,
quando invece c'è una consapevolezza anche del proprio ruolo, del proprio della propria identità di genere, come spesso devo dire, per fortuna nella maggior parte dei casi avviene, mettere in atto una leadership orizzontale, inclusiva, non dall'alto, insomma, ma che sa tenere conto delle prospettive, delle idee, delle suggestioni che vengono dal basso, pur assumendosi appunto ovviamente una responsabilità nella gestione, però è una cosa importante, direi addirittura vincente, perché gestire anche nel mio piccolo, insomma, quello che farò io, cioè la classe di scienze sociali, che include settori di economia, di giurisprudenza e di scienze politiche, significa gestire una struttura complessa, e quindi le strutture complesse si gestiscono meglio se il consenso si costruisce appunto dal basso. Anche le policies che poi si vanno a definire hanno maggiore possibilità di successo se c'è un consenso appunto diffuso, e questo consenso diffuso si crea appunto sapendo ascoltare gli altri e i propri colleghi, insomma in questo caso gli allievi, i rappresentanti dei ricercatori, e facendo tesoro anche delle idee migliori che vengono da tutte le componenti.
è un paradigma. Qualcun altro avrebbe potuto dire che la, un'ottima leadership si esercita col pugno di ferro, mettendo gli uni contro gli altri.
Ecco, io credo, insomma, tutti noi credo abbiamo esperienze, insomma, nei nostri ambiti di lavoro di questo tipo di gestione. Io credo che queste gestioni non siano vincenti, perché creano conflittualità, e quando c'è conflitto ci deve essere condivisione. In uno dei primi statuti, articoli dello statuto della scuola Sant'Anna, c'è scritto che gli obiettivi strategici devono essere condivisi da tutte le componenti della scuola, inclusa la componente amministrativa, quindi non solo i docenti, i ricercatori e gli allievi, ma anche gli amministrativi, che sono coloro che poi mettono in pratica le scelte, le grandi scelte politiche e strategiche. Quindi divide et impera, e creare conflitti credo che sia una gestione perdente, ma su questo abbiamo anche tanta letteratura, tantissima letteratura anche sociologica.
Non c'è dubbio, in ogni caso lei, come dire, si è presentata raccontando, come dire, della necessità di ospitare tutte le differenze e valorizzare il merito, l'eccellenza. Il suo non è soltanto un tema legato alle donne, al genere, eccetera, eccetera. No,
assolutamente no. Io, questa naturalmente è una cosa importante che fa notizia proprio, e il fatto che faccia tanto notizia è anche un po' il sintomo del gender gap di cui parlavo prima, perché ci sarà un giorno in cui queste cose saranno anche più normali, no? Certamente no, io sono impegnata molto, mi sento molto impegnata e voglio lavorare in questa direzione della valorizzazione del merito. E c'è una cosa che mi fa piacere, se ho ancora qualche minuto, sottolineare, che il merito in questo paese spesso si coniuga con condizioni familiari già molto buone, certo. Insomma, genitori laureati, padre e madre laureati, anche i nostri allievi, gli allievi che arrivano a Sant'Anna provengono spesso da questo tipo di famiglie. Quindi ci dobbiamo chiedere, e la risposta insomma non la do perché è autoevidente, se il merito sta solo in questi contesti sociali oppure se sta nascosto anche da altre parti. Mi riferisco insomma alla questione dell'ascensore sociale, della mobilità sociale, che in questo paese non funziona più, è bloccato, sì, per cui le opportunità dei giovani e delle giovani sono diverse indipendentemente dal merito e a seconda del contesto di provenienza, per tante ragioni che sarebbe ora lungo analizzare nello specifico. Quindi dobbiamo andare a scovarlo il merito, e c'è un progetto della rettrice del Sant'Anna che si chiama Merito e Mobilità Sociale, che prevede una sorta, diciamo, di mentoring rispetto ai giovani studenti già al quarto anno delle superiori, in modo che ci sia la possibilità di indirizzare coloro che sono effettivamente giovani meritevoli di talento verso scelte che certo sono scelte difficili e complesse, come essere parte di una scuola come questa, o anche di altre istituzioni di eccellenza che sono sia a Pisa che nel resto d'Italia, però certamente questo poi alla fine offre maggiori opportunità di lavoro. Questo è un grande, purtroppo, quello del merito, della mobilità sociale, dell'ascensore sociale, è un grande vulnus di questo nostro paese. Nel nostro piccolo proviamo a porvi rimedio in qualche modo.
Anna Loretoni, grazie per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.